È bello rivederci, anche se siamo la piccola chiesa come Paolo l'ha definita. Forse non siamo mai stati la grande chiesa, ma va bene comunque. Allora, prendo un po' di tempo per dare la possibilità a Paolo, giusto? Sei al corrente? No? Ok, non ho problema. Dovrebbe esserci sul desk una serie di slide che vorrei proiettare su Apocalisse. L'annuncio è che verranno proiettate delle slide. Allora, mentre arrivano le slide, vogliamo pregare. Ci concentreremo per proseguire questo studio di Apocalisse. Grazie, grazie tante. Caro Padre, vogliamo pregarti, lodarti ancora. Soprattutto per ringraziarti, in particolare per Gesù, che si è dato per noi, che ci ha amato per primo, che è morto per noi sulla croce. E, Signore, è venuto un tempo, Signore, in umiltà, e sappiamo dalla Tua parola che tornerà in gloria, in potenza, stabilirà il Suo regno, Signore, e tutti si inchineranno davanti a questo Re dei Re, Signore dei Signori, e vogliamo chiederti questa mattina di darci una consapevolezza più grande di Gesù, di darci, Signore, un'ammirazione più grande per quello che vedremo e un'adorazione più grande, Signore, per il nostro Salvatore e per Te, Padre. Ti vogliamo chiedere perciò di benedirci questa mattina, di aiutarci a comprendere la Tua parola, Signore, e Ti chiediamo di cambiare la nostra vita di conseguenza, nel nome di Gesù. Amen. Ok Paolo, magari ti chiederò una mano per le slide. Allora, stiamo guardando Apocalisse, questo è il terzo appuntamento su Apocalisse, penso che sia l'ultimo. Guardate con me Apocalisse capitolo 1, dirò alcune cose che abbiamo già detto a beneficio di coloro i quali non erano presenti o in entrambi gli incontri precedenti o in uno dei due. Allora Apocalisse, se guardate il versetto 1 del capitolo 1, comincia così: rivelazione di Gesù Cristo. Infatti non c'è un titolo migliore per il libro di Apocalisse, tant'è vero che in altre lingue, in altre traduzioni non troviamo come titolo del libro Apocalisse ma rivelazione. In altre parole, non avremmo una rivelazione così grande riguardo il Signore Gesù se non avessimo il libro di Apocalisse. E adesso vi porterò al versetto 19 del capitolo 1, perché qui troviamo lo schema con il quale Giovanni ha scritto questo libro, che è lo stesso schema che noi abbiamo usato per comprenderlo, per leggerlo. Allora, scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Le cose che hai viste sono quelle che si trovano al capitolo 1, questa rivelazione di... possiamo andare avanti, Paolo? Di Giovanni che riceve qualcosa che dirà in questo capitolo, vediamo a chi è dedicato questo libro, cioè al Signore Gesù, e sappiamo che ci sono delle benedizioni per chi legge questo libro, non solo, guardate il versetto 3 del capitolo 1, beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Qui è un ritornello che ritorna su Apocalisse, il tempo è vicino, il tempo è vicino, il tempo è vicino, per che cosa? Per il ritorno in gloria del Signore Gesù Cristo, e ci sarà una rivelazione incredibile riguardo Lui che, se Dio vuole, vedremo questa mattina. Versetto 7 ancora, Egli viene con le nuvole, sta portando avanti a quello che accadrà, è tutta un'attesa per quel momento, Lui sta arrivando. Le cose che hai visto, capitolo 1... Possiamo andare avanti? Le cose che sono i tempi presenti, il tempo della grazia, il tempo della Chiesa. Abbiamo qui una serie di lettere che il Signore Gesù scrive alle sette chiese di Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea, chiese esistite, alcune di esse esistono ancora, altre no, e quello che leggiamo in questi capitoli sono... temi rilevanti per quelle chiese, sia geograficamente che storicamente. Gesù punta il dito su alcuni problemi che c'erano, dà la soluzione, abbiamo dei momenti in cui il Signore rimprovera, momenti in cui il Signore loda. Efeso, una chiesa ortodossa ma fredda, ha perso il primo amore. Filadelfia, una chiesa fedele. Abbiamo Smirne, una chiesa che soffre la persecuzione. Abbiamo Laodicea, una chiesa apostata, dove non si trovano credenti ormai. E sappiamo che quello che è scritto per queste chiese è rilevante per quel tempo, ma in un certo senso è rilevante per noi, perché sono chiese di cui oggi il mondo, la storia, ha visto. Problemi che hanno attraversato chiese, che attraversano chiese in questo momento, lodi che il Signore dà a chiese anche in questo momento. Quindi le cose che hai visto, le cose che sono, e poi possiamo andare avanti, le cose che devono avvenire in seguito. Così venite con me al capitolo 3, siamo all'ultimo versetto, parla dell'ultima chiesa e finisce in questo modo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Non troveremo più questo termine fino al capitolo 22, dove vi chiedo di andare. Capitolo 22 ci servirà, perché vorrei esprimere un concetto che ho già espresso ma vorrei ripeterlo. Versetto 16. Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Il termine chiese dal capitolo 4 fino a questo momento non ci sarà in Apocalisse. Quello che troveremo è un altro termine che non è sposa ma è prostituta. Perché durante la tribolazione, questo è il periodo dal capitolo 4 al capitolo 22, 21, sappiamo che la Chiesa viene rapita, tra il capitolo 3 e il capitolo 4 inizia la tribolazione. Su questo apro una parentesi, l'ho già fatto l'altra volta, vorrei ripeterlo in questa occasione. Riguardo l'escatologia, cioè le cose future, gli avvenimenti futuri, nel mondo evangelico ci sono almeno tre visioni, in realtà ce n'è una quarta ma è minimale, riguardo a rapimento della Chiesa. Ci sono i pre-tribolazionisti, i quali sostengono che la Chiesa verrà rapita prima della tribolazione. E io sono tra questi. Poi ci sono i mid-tribolazionisti, i quali sostengono che la Chiesa verrà rapita durante la tribolazione. Poi ci sono i post-tribolazionisti, che credono che la Chiesa sarà rapita dopo la tribolazione. Il loro punto è dire questo: siccome leggiamo che durante la tribolazione ci sono dei credenti, come possono esserci questi credenti se la Chiesa è stata rapita? E abbiamo spiegato nell'incontro precedente questo, che sappiamo che Dio nella storia non ha mai lasciato un tempo nel quale Lui non avesse dei testimoni, e così sarà anche durante la tribolazione, che si chiama così proprio perché sarà un periodo terribile, non ce n'è mai stato uno prima. E sappiamo che ci sono i due testimoni a un certo punto, che da Gerusalemme predicheranno, testimonieranno dell'agnello e si convertiranno i 144.000 ebrei, 12.000 per ogni tribù di Israele, i quali saranno testimoni in tutto il mondo, e sappiamo che ci saranno dei convertiti di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni tribù, che verranno perseguitati dalla bestia durante la gran tribolazione. Questo è per spiegare il motivo per il quale io sono pre-tribolazionista. Ovviamente ci sono altri passi, ma lo scopo di questi messaggi è soltanto dare una overview, una panoramica su Apocalisse. Così siamo proprio qui, nelle cose che devono avvenire, e farò notare alcune cose, non tutte quelle che abbiamo già visto, alcune le ho dette parlando. Troverete che la tribolazione parte con i sette sigilli, capitolo 6, poi vedrete sette trombe, e poi più in basso, capitolo 16, vedrete sette coppe. Sono espressioni che Apocalisse usa per spiegare che l'agnello sta arrivando con tutti i suoi giudizi. Ad ogni sigillo che si aprirà, un giudizio sulla terra si scatenerà durante la tribolazione. E i giudizi sono in ordine cronologico, cioè il primo arriva prima del secondo, il secondo arriva prima del terzo e così via, ma sono anche un crescendo di intensità del giudizio che verrà scatenato. Per intenderci, il settimo sigillo sarà più forte, più devastante rispetto al sesto, il quale sarà più forte, più devastante rispetto al quinto, e così via. E quindi dal primo al settimo sigillo l'abbiamo già visto, e poi ci sono le sette trombe e poi le sette coppe, che hanno la stessa logica, ma non avvengono in realtà dopo, le sette trombe non arrivano dopo i sette sigilli, le sette coppe non arrivano dopo le sette trombe. Ma come fa un buon giornalista che sta descrivendo qualcosa che sta accadendo, da una prima idea generale, così fa Giovanni con i sette sigilli, e poi ripercorre gli stessi giudizi con dei dettagli in più, le sette trombe, e poi lo fa ancora una volta con le sette coppe. Nel momento in cui si sta per aprire il settimo sigillo, suonerà la prima tromba, nel momento in cui suonerà la settima tromba, verranno versate le sette coppe. C'è una sovrapposizione temporale, gli stessi giudizi vengono descritti con più particolari, più parole, ed eccoci qui. E così siamo arrivati domenica scorsa, da qui vorrei proseguire, al capitolo 15 di Apocalisse, e lì vorrei riportarvi, perché siamo arrivati che si stanno per aprire le sette coppe. Guardate il versetto 7, una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio. Le coppe sono sempre raffigurate nelle scritture come segno di giudizio e si stanno per versare. Il quale vive Dio nei secoli dei secoli. E il Tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel Tempio finché non fossero finiti i sette flagelli dei sette angeli. Quanto è tremendo il giudizio di Dio, non possiamo sottovalutarlo, questo fumo denso che copre questo Tempio. Ci parlano del fatto che questi giudizi stanno arrivando, qualcosa di serio, di tremendo, una cosa privata sembra, che Dio sta gestendo in qualche modo. E così al capitolo 16 la prima coppa sta per essere versata. Guardate qual è la prima coppa, versetto 2, un'ulcera maligna. Un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Sappiamo che ci sono degli eletti, l'abbiamo visto nei capitoli precedenti, che non si fanno mettere il marchio, ma quelli che si fanno mettere il marchio, qualcosa per comprare e per vendere, a loro arriva un'ulcera maligna, un giudizio da parte di Dio. Forse una... non sappiamo esattamente cosa sia, forse una specie di lebbra, un'infezione, un cancro, non sappiamo. Immediatamente, senza che si fossero ancora ripresi, si rovescia la seconda coppa. Guardate il versetto 3. Apro una parentesi, l'ho detto l'altra volta, ma dobbiamo essere un po' come le galline, ho usato questo termine, non in senso offensivo, ma in senso descrittivo. Io parlerò e voi dovrete guardare il testo, perché non leggerò esattamente tutto, ma dirò alcune cose che sono scritte. È un modo per rimanere allineati. Io da qui, voi dal posto. Versetto 3. Il mare diventa sangue. Questa è la seconda coppa. L'angelo versò la sua coppa nel mare. Esso divenne sangue. Perché Dio dà questo tipo di giudizio? Dopo lo troveremo scritto un po' più avanti. Perché è proprio sangue? Sappiamo che ci sono gli eletti che dicono fino a quando, Signore, il nostro sangue? E io penso che questa è una risposta da parte di Dio. Dio è giusto. In questo modo sta vendicando il sangue di questi martiri. E qui è scritto, a differenza di prima, abbiamo letto domenica scorsa, che tutti gli esseri che erano nel mare morirono, non più una terza parte come era scritto, ma tutti gli animali marini. Terza coppa, versetto 4, tutte le acque diventano sangue. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti e le acque diventarono sangue. Acque dolci. A questo punto non c'è più una goccia d'acqua sulla terra che non sia di colore rosso, sangue. Gli uomini saranno, tra virgolette, dei vampiri. E il versetto 6 dice che Dio dà da bere questo sangue, perché questa è la giusta punizione per aver ucciso i santi, i profeti. Ed è quello che si meritano, dice esattamente. Poi la quarta coppa viene versata a versetti 8 e 9. C'è un sole cocente. Guardate, vediamo, c'è scritto qui che fu concesso al sole di bruciare gli uomini con il fuoco. Io penso non ci saranno creme solari sufficienti o condizionatori che terranno occhiali da sole. Quasi quasi le persone, usando un termine, si scioglieranno al sole, soffriranno, moriranno, ma non si pentiranno, c'è scritto qui. Invece di pentirsi, continueranno a bestemmiare Dio. Se qualcuno di voi fa fatica a crederci, io non sono tra questi. Voi sentite le persone quando fa caldo questo weekend, come dicono, bestemmiano, fa troppo caldo. E lì sarà qualcosa di straordinario, in senso negativo, in senso devastante. E le persone non si pentiranno, bestemmieranno Dio. Quinta coppa, tenebre. Punizione terribile. Dato che gli uomini stanno continuando a indurire il loro cuore con più tenacia, hanno continuato a bestemmiare, allora Dio sta inasprendo i suoi giudizi. Guardate versetto 10. Il cuore di questi uomini è ottenebrato e Dio fa qualcosa di simile nel mondo. Notiamo che arrivano tenebre totali su tutta la terra. E gli uomini, dice qui, usano questa espressione, si mordevano la lingua per il dolore. Perché? Perché sarà tutto buio. Non vedranno dove andranno, diventeranno nervosi, suscettibili, impazziranno per questo quasi. Ma adesso finalmente si pentiranno allora. Dio inasprisce i giudizi, capiranno? No, bestemmieranno ancora contro Dio. Se la prenderanno con Lui per quello che sta accadendo, invece di comprendere che quello che accade è la conseguenza diretta della propria ribellione contro di Dio. Sesta coppa, terribile, terribile. Demoni, versetto 12. Il sesto angelo versa la coppa e le acque dell'Eufrate si asciugano. C'è un collegamento secondo me con questo sole che è cocente. Perché si asciugano? Perché fosse preparata questa via ai re che devono arrivare dall'Oriente per muovere guerra contro Israele. Ci saranno degli eserciti da Oriente pronti ad andare verso Armageddon, Monte Megiddo, per distruggere Israele. E noi leggiamo qui che ci saranno questi eserciti che saranno condotti spiritualmente da demoni, da Satana, dal falso profeta, dall'anticristo, e vanno per distruggere e per vincere. Sono sicuri che annienteranno Israele. Sono sicuri che vinceranno, ma guardate, è la stessa cosa dal punto di vista di Dio, versetto 14. Guardate. Essi vanno dai re di tutta la terra per adunarli per la battaglia. Ma di chi è questa battaglia? La loro? No. Del gran giorno del Dio Onnipotente. Loro dicono, andiamo a distruggerli, muoviamo i nostri eserciti. E nello stesso tempo Dio dice, venite, venite, questo è il mio giorno. Si sta per compiere la battaglia di Armageddon. Israele. Sapete che cosa ha detto Napoleone su quel territorio? Grande condottiero, no? Lui ha detto che quello è il posto migliore dove lui farebbe mai una guerra. E questa battaglia, sì, è fatta da eserciti, ma c'è qualcosa di spirituale dietro. Infatti leggiamo che ci sono tre spiriti simili a delle rane, sono degli demoni di speciale natura, come vengono descritti. E il fatto che vengano indicati come rane ci fa pensare che provengano da questo luogo melmoso, pantanoso. E ci parlano di questa falsa trinità, c'è un falso profeta, c'è l'anticristo e c'è Satana. E gli eserciti pensano, come ho detto, di conquistare il mondo lì, ma non si rendono ancora conto che è il giorno del grande Dio Onnipotente. Ci sarà un massacro. E guardate cosa c'è scritto al versetto 15, nel mezzo di questa battaglia, quando sembra che questi eserciti stiano vincendo, verrà come un ladro all'improvviso, nessuno se l'aspetterà, verrà Gesù, versetto 15, ecco, io vengo come un ladro. Versetto 17, settima coppa, ci parla di cataclismi che arriveranno in quel momento sulla terra. Questo capitolo termina con luci, fulmini, tuoni che si scagliano in una maniera inaudita sulla terra e come se non bastasse arriva il terremoto più violento, più distruttore che mai si sia registrato dall'inizio della creazione fino a quel momento sulla faccia della terra. E questo è il terremoto che avverrà in coincidenza quando Gesù verrà come un ladro. Perciò io penso con altri commentatori che quello è il momento in cui Gesù poserà i piedi sul Monte degli Ulivi, come è scritto in Zaccaria o in Ezechiele. Ci sarà un terremoto, ma non sarà locale, sarà planetario. Mai un terremoto così sulla faccia della terra. Versetti 19 e 20. La grande città Gerusalemme si divise in tre parti, e le città delle nazioni crollarono, e Dio si ricordò di Babilonia, la grande, per darle la coppa di vino della sua ardente ira. Siamo molto attenti qui. Ogni isola scomparve e monti non furono più trovati. La conseguenza di questo terremoto, mi dispiace per Paolo, per la sua Sicilia, vai ancora qualche volta, perché Sicilia, Sardegna, Lampedusa, Cuba, Maldive, cose incredibili, non esisteranno più. Sapete perché sarà così terribile? Perché tutte queste cose avverranno nello stesso momento. Fulmini, saette, terremoto. Versetto 21, anche grandi nei cui chicchi erano dei blocchi di ghiaccio. E così finalmente gli uomini si pentiranno a questo punto, vero? Non ancora. Gli uomini continueranno a indurirsi bestemmieranno Dio invece di pentirsi, come era successo al faraone, vi ricordate? 10 piaghe, ogni piaga sembrava e poi il suo cuore si induriva sempre di più, è già successo nella storia. Quale sarà la religione durante la gran tribolazione, durante la tribolazione? Ci saranno delle religioni nel mondo come oggi? I capitoli 17 e 18 rispondono a questa domanda, sono molto importanti questi capitoli. Come è chiamata la sposa oggi nella scrittura? Ho detto la risposta. Come è chiamata la Chiesa nella scrittura oggi sposa? Ma in quel periodo non ci sarà nessuna sposa, ci sarà una falsa Chiesa, perciò, come dicevo prima, la Bibbia la chiama, come è scritto, versetti 1 e 2 del capitolo 17, cioè prostituta. Vieni, guardate, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei, gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Il vino di questa prostituzione religiosa, fornicazione religiosa, è bevuto da tutti. L'anticristo, la falsa chiesa e il falso sistema religioso andranno tutti insieme durante la tribolazione. Che cosa farà questa chiesa, questa falsa chiesa? Ha l'appoggio politico dell'anticristo, un uomo che dominerà le nazioni, abbiamo visto la scorsa settimana, e quindi tutte le nazioni, per perseguitare i credenti, guardate il versetto 6, vediamo che cosa fa questa falsa chiesa. La donna era ubriaca di questo sangue di questi martiri. La falsa chiesa perseguiterà i credenti che saranno uccisi, coloro che si convertiranno, che non vorranno il segno della bestia. Ma la fama di potere di questo anticristo lo spingeranno al punto tale che lui distruggerà persino la falsa chiesa. Guardate al versetto 16, questa sua ex alleata. Le 10 corna, che sono sostanzialmente 10 leader politici di questo nuovo impero che si costituirà, le 10 corna che hai viste, la bestia, odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Quando succederà questo? Io sono tra coloro che sostengono che probabilmente questo avverrà quando l'anticristo farà adorare la sua immagine. Vi ricordate, abbiamo visto domenica scorsa, questa immagine, questo idolo, che per un potere demoniaco parlerà, si muoverà, dirà qualcosa. E tutti dovranno adorare l'immagine dell'anticristo, altrimenti verranno uccisi. Come ai tempi di Daniele, vi ricordate? Tutti avrebbero dovuto adorare l'immagine del re, altrimenti sarebbero stati uccisi. In quel momento non sarà possibile nessuna religione, solo l'adorazione verso questo anticristo, che chiunque si rifiuterà di adorarlo sarà ucciso. Versetto capitolo 18, se il capitolo 17 risponde a questa domanda, quale religione ci sarà durante la tribolazione, il capitolo 18 risponde a un'altra domanda molto importante, ed è questa: che cosa accadrà all'economia durante la tribolazione? Voi sapete quanto è importante l'economia, tutti i TG aprono, ci sono TG soltanto economici, parlano di PIL, delle azioni che salgono, valute che scendono, l'oro che sale in questi giorni, c'è crisi di governo, perciò l'economia va male. Quanto è importante l'economia per le persone? A tutti interessa sapere se oggi sono un po' più ricchi rispetto a ieri e così via. E così sarà anche nella tribolazione. Che cosa accadrà durante la gran tribolazione? Ci sarà più ricchezza o più povertà? Guardate il versetto 2 come apre. È caduta Babilonia la grande. Babilonia sta indicando una città, forse più che una città, alcuni pensano Roma, non sappiamo esattamente, ci sono dei motivi per cui arrivano a dire questo dei commentatori, ma Babilonia indica questo centro di potere economico mondiale. È il nome per indicare quel sistema economico finale alla fine dei tempi. E guardate, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. I demoni prendono, sappiamo che sono stati, abbiamo visto l'altra volta, cioè la terra sarà infestata da demoni in quel periodo, e hanno preso questi demoni il dominio di questo sistema economico. E le nazioni adesso sono amareggiate perché è andato bene fino a quel momento, ma sta succedendo qualcosa di molto grave all'economia. Guardate il versetto 3, termina con questa frase: i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Fino a quel momento sembra che l'economia vada molto bene, tanto da far arricchire molti che mercanteggiano. Ma proprio quando tutto sembra andare liscio, che cosa accade? Gli uomini malvagi devono fare i conti con Dio. Ed è sempre così, gli uomini pensano che possono fare, andare avanti senza incontrare mai Dio, ma non sarà così. Dio arriverà e dirà basta, guardate versetto 5. Perché i suoi peccati, quelli di Babilonia, si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Non è che Dio si fosse dimenticato, non avesse visto, è un modo per dire che adesso è il momento in cui Dio verrà e interverrà. Perché quella ricchezza è frutto di peccati, di disonestà, di frodi, di sfruttamento. E così il sistema economico mondiale andrà al collasso. Versetti 9 e 10. Accade quello che soltanto qualche anno prima sarebbe stato impossibile da immaginare per quegli uomini in quel momento. Tutto stava andando a gonfie vele. I re della terra che fornicavano e vivevano in lascivia con lei, Babilonia, quando vedranno il fumo del suo incendio piangeranno e faranno cordoglio per lei. E io direi anche per se stessi. Hanno cavalcato l'onda, si sono arricchiti e adesso, spaventati dai suoi tormenti, se ne staranno lontani e diranno ai, ai. Babilonia è la gran città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un momento. A nessuno importerà più nulla di nessuno, ognuno penserà a sopravvivere in quel momento. Infatti subito dopo è scritto che i mercanti saranno disperati perché ci sarà una crisi economica così devastante che non ci sarà neppure un mercato degli scambi. Nessuno avrà interesse a comprare oro, pietre preziose, a mercanteggiare in tessuti, in costruzioni. Non ci sarà più speculazione, edilizia, industria. Non ci saranno più risorse per fare nulla. Persino, guardate versetto 13, questo è allarmante. Per seppellire i corpi e le anime degli uomini. Voi sapete che ci sarà una distruzione incredibile, morti ovunque, da seppellire. E ci sarà una grande crisi, non ci saranno i soldi neanche per seppellire i morti. Versetto 19 ci fa una fotografia della situazione che si troverà lì e si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangeranno e faranno cordoglio. Notate qui cosa succederà durante questa gran tribolazione: la tristezza, la delusione, la disperazione regneranno. Ai, ai, dolore opprimente. La gran città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua opulenza, in un attimo è stata ridotta a un deserto. 3 anni e mezzo che ormai sulla terra non c'è che disperazione. Che triste momento sarà quello per chi ci sarà sulla terra. Ma non sarà così per quelli che saranno in cielo. Guardate il versetto 20, come la fotografia cambia. Rallegrati, o cielo, per la sua rovina. In terra sono distrutti per quello che è successo, ma in cielo c'è scritto di rallegrarsi. Viene detto di rallegrarsi per la sua rovina. Si festeggia mentre c'è disperazione ovunque su questa terra. E la tristezza sarà palpabile in ogni luogo. Guardate versetto 22. In te non si udranno più le armonie degli arpisti, né dei musicisti, né flautisti, né suonatori di tromba. Mi fa riflettere questo. Non ci sarà più musica perché non interesserà in quel momento più a nessuno. Non ci sarà più l'arte perché saranno presi gli uomini da così tante altre cose di disperazione che non baderanno neppure a queste cose. Versetto 23. Non ci si sposerà più, perché nessuno avrà più interesse a farlo. La tristezza sarà il sentimento più forte, persino rispetto all'amore. È la fine di ogni cosa? È l'epilogo? Così se la festa è finita sulla terra, che cosa accadrà in cielo? Inizierà la festa, capitolo 19, guardate. Versetto 1. Dopo queste cose udì nel cielo una grande voce come di una folla immensa che dice alleluia. Chi è che dice questo? Siamo noi, i redenti, gli esseri angelici, siamo nel cielo, un grande momento, un'immensa folla. Questa è l'opera della redenzione di Dio attraverso la storia. E il risultato è quello. Una folla immensa che sta gridando alleluia. E noi ne facciamo parte. Versetto 3, guardate. Che gioia in cielo. Alleluia. Guardate il versetto 4. Alleluia. Guardate il versetto 6. Alleluia. Che gioia immensa in cielo in quel momento. Versetto 6. Alleluia. Perché il Signore, nostro Dio, l'Onnipotente ha stabilito il suo regno. Così guardando la storia, questo è quello che è accaduto dal punto di vista cronologico. Le cose che sono, l'era della Chiesa, rapimento, 7 anni di tribolazione, la venuta del Signore che stabilisce il suo regno di 1000 anni, 1000 anni veri. Non è un millennio ipotetico, 1000 anni veri. E poi vedremo perché alla fine di Apocalisse. Comunque un momento leggendario, versetto 7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Che bello! La sua sposa si è preparata. Saremo per sempre con il nostro sposo. E non saremo lì per essere valutati. Sarà un momento di sola gioia, gioia immensa. Guardate il versetto 8. E a questa sposa le è stato dato di vestirsi di lino fino, di splendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Le opere che Dio ha messo davanti a noi perché noi le praticassimo. Sappiamo che il Signore Gesù è impegnato in questo momento a santificare la sua sposa per presentarla come perfetta, irreprensibile. E farà bene questo lavoro perché questo è il momento che vedremo. La sposa si presenterà perfetta. Le opere dei santi che Dio ha messo davanti a noi perché noi le pratichiamo. Non mi incoraggia questo sapere che non è perduto quello che stai facendo per il Signore. Certo, a Lui la gloria, ma tutto quello che hai fatto per Lui, la tua obbedienza, quella segreta, il tuo impegno per gli altri, la tua fedeltà davanti a Lui, quello che di buono è stato fatto nella tua vita, grazie a Lui, per Lui, in vista di Lui, e sarà lì. Si vedrà come attraverso queste opere bianche di lino. È incoraggiante questo per me. E adesso stiamo per entrare nel regno, versetto 11. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce, poiché lui. Guardate, era venuto, era vestito di una veste tinta di sangue, il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano, sopra cavalli bianchi. E guardate versetto 15, dalla sua bocca usciva una spada affilata per colpire le nazioni. Ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente. Chi sono questi eserciti che vengono con lui? Chi è questo colui che viene su questo cavallo bianco? È il Signore. È il condottiero che sta arrivando per la grande battaglia. Chi è con lui? I suoi eserciti. Chi sono i suoi eserciti? Noi. E così al settimo sigillo che si sta per aprire, al suono della settima tromba, al versamento della settima coppa, il Signore Gesù Cristo, il Messia, il condottiero, verrà e insedierà il suo regno sulla terra, vincendo quella battaglia di Armageddon. E lui, guardate qui come è descritto, viene col cavallo bianco, con questo vestito sporco di sangue perché sta per combattere, sta per devastare, la spada nella sua bocca, gli occhi di fuoco, è un condottiero e viene per vincere. E al versetto 12 portava un nome segreto, quale nome? Adesso viene svelato al versetto 16, il re dei re, il signore dei signori, chi è lui? Il re dei re. Il Signore dei Signori, il Sovrano. Ed è questo il Dio che noi serviamo oggi, miei cari. Colui che non verrà più in umiltà, non verrà più perdere la sua vita come prezzo di riscatto. Lui verrà in gloria e in potenza. Verrà a distruggere i suoi nemici, farà dei suoi nemici lo sgabello dei suoi piedi. Stabilirà il suo regno e ogni occhio lo vedrà. E ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Lui è il Signore. Il re dei re, il Signore dei Signori. È questo Dio a cui stai pregando in questo tempo, è questo Dio a cui rivolgi le tue preghiere, l'Onnipotente, colui che avrà la parola finale. E quando sarà il momento, lui verrà e devasterà Armageddon. E così al versetto 17 comincia questo racconto di questa battaglia finale. Venite, radunatevi per il grande banchetto di Dio. Versetto 19, vediamo che non ci sono più strategie, comunicazioni, sta iniziando la battaglia. E vidi la bestia, e re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Versetto 20, leggiamo che l'anticristo e il falso profeta furono sconfitti e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. E l'esito della battaglia, versetto 21, è questo: il nostro generale, davanti a noi redenti, vincerà la battaglia. E sapete che cosa succederà al capitolo 20? Leggiamo nei primi versetti che Satana verrà legato per 1000 anni. E che cosa succederà? Il Signore insedia il suo regno. Vidi dei troni, al versetto 4. Perché sono lì questi troni? I martiri della gran tribolazione torneranno in vita e regneranno con il Signore 1000 anni. Ma che cosa succederà quando questi 1000 anni in cui il Signore governerà su questa terra, tutto il mondo, dopo questi 1000 anni Satana sarà sciolto? Versetto 7. Che cosa accadrà? Sarà sciolto e uscirà per sedurre le nazioni. Cosa tenterà di fare Satana, che ha perso la battaglia 1000 anni prima, Armageddon, e adesso dopo 1000 anni in cui è stato legato, viene sciolto dalla sua prigionia? Farà quello che ha tentato di fare fin dall'inizio. Non ha cambiato, vuole distruggere il re. Ma questo gli viene impedito perché un fuoco scende sulla terra, divora tutti gli alleati, e Satana viene gettato all'inferno, lì dove sono il falso profeta e l'anticristo. E che cosa c'è scritto alla fine del versetto 10? Saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Tormento eterno, senza fine, senza sosta. E così, arrivando al versetto 11, troviamo un altro momento monumentale della storia. Tutti gli increduli della storia saranno davanti al gran trono bianco di Dio per essere giudicati. Non ci saranno gli eletti, i credenti, saranno già sposati con l'agnello, ci sono state già le nozze, ma ci saranno tutti gli increduli. E chi ci sarà davanti al trono? Versetto 12. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti. Tutti i morti, anche quelli annegati, torneranno per essere giudicati secondo, notate qui, le loro opere. Paolo, stai dicendo che la salvezza è per opere? No, sto dicendo che il giudizio è per opere. Saranno giudicati. Non hanno messo la loro fede in Gesù Cristo? Avranno avuto fiducia nelle proprie opere per trovarsi davanti a Dio e vantare qualche merito per essere salvati? Ma quelle opere, dice qui, li condanneranno. Versetto 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. L'inferno, il tormento eterno, l'eterna dannazione, l'eterno allontanamento da Dio. Dove saremo noi? Dove sarai tu? Sarai tra questi? E allora io vorrei riaffermare quello che la Bibbia dice in tanti punti E oggi è il giorno della salvezza. E oggi è il giorno di ascoltare. Perché domani ci sarà questo trono del giudizio impassibile di Dio. Che cosa succederà dopo? Siamo al capitolo 21. Anche questo è un momento straordinario. Io ne parlo spesso con Aaron, con Samuele. Guardate versetto 1. Vidi nuovi cieli e nuova terra, e il mare non c'era più. Dio farà una nuova creazione. Spesso quando siamo in macchina con Aaron e Samuele, io parlo di questo dicendo loro: ma com'è possibile che quando Dio farà una nuova creazione il mare non ci sarà più? Per me è qualcosa di troppo bello. E poi aggiungo: ma se è così bella questa creazione, figuriamoci l'altra, anche se il mare non ci sarà più. Non riesco a immaginarla fino in fondo, ma sarà qualcosa di incredibile. Versetto 2, vediamo che ci sarà questa nuova Gerusalemme celeste. Versetto 3, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E questo è il versetto che molti citano, e ci sarà in quel momento. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate, è una nuova creazione, tutto è nuovo. Questo è quello che Dio ha preparato per noi. il paradiso, e notate quello che sto per dire, un luogo sulla terra, non in cielo, meraviglioso, senza dolore, senza morte, senza delusioni, senza stanchezza. Sarà un tempo eterno, benedetto, e tutto questo capitolo, lascio a voi la lettura, parlerà, descriverà questa nuova creazione. Io l'ho letta tante volte, arrivo a capire solo fino a un certo punto quello che è descritto. È qualcosa di troppo grande perché io possa immaginarlo. Così arriviamo al capitolo 22, l'ultimo capitolo, non solo di Apocalisse, l'ultimo capitolo della Bibbia. E qui il Signore ha due messaggi, uno per i credenti e uno per i non credenti. Per i credenti, versetto 7, ecco, sto per venire. Versetto 10, il tempo è vicino. Versetto 12, ecco, sto per venire. E con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno, secondo le sue opere. Gesù sta per tornare, miei cari. Non c'è nulla ancora che deve essere compiuto prima del suo ritorno. Potrebbe veramente essere oggi. Gesù sta per ritornare. Avrà una ricompensa per noi. E poi c'è questo messaggio per i non credenti, versetto 17. E chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. È l'acqua della vita eterna che solo il Signore può dare. Non le opere, non i propri meriti, non i propri crediti religiosi, non qualcosa che noi possiamo vantare davanti a Dio. È un dono di Dio che Dio offre agli increduli. Così la Bibbia termina con un messaggio meraviglioso di grazia. Perché? Perché il nostro Dio è un Dio di grazia, è un Dio di misericordia. Gli uomini si ostinano a rimanere fermi nella loro incredulità e Dio continua a dare messaggi di grazia, di salvezza. Veramente, ci sono dei terribili giudizi che si scateneranno sulla terra. È giusto, è saggio riflettere dove saremo noi. Così vorrei concludere leggendo insieme a voi questo versetto, versetto 20. Abbiamo iniziato leggendo il versetto 1 e concluderemo leggendo questo versetto, che sia un desiderio del nostro cuore, per i credenti e per chi ancora non lo è, che tutti noi qui questa mattina, che siamo presenti, possiamo veramente di cuore dire queste parole, perché sono una realtà per noi. Colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto, e la Chiesa risponde amen. Vieni, Signore Gesù. Caro Padre, vogliamo adorarti, ringraziarti, perché ci hai dato questo libro, libro di Apocalisse. Grazie per quello che abbiamo potuto conoscere riguardo al Signore Gesù, un po' di più. Signore, io ammetto la mia pochezza, quanto sono finito, non riesco a capire tutto, è troppo grande, soprattutto quando ci sono questi squarci del cielo, cose che riguardano te, un'adorazione perfetta, non riesco a capirla fino in fondo, non l'ho mai vissuta, ma Signore rimango sbalordito, meravigliato per la potenza del Signore, per la sua opera, per la sua ira furente e anche, Signore, per questo messaggio di grazia che lasci a ognuno di noi. Signore, voglio pregarti per noi credenti in questo momento. Aiutaci, Signore, a prepararci, a vivere in vista di quel momento in cui tu verrai. Signore, molte volte vivo lontano da questo pensiero, come se tutto quello che accadrà è qui e adesso, ma Signore lo so e sono convinto che quello che verrà più avanti, Signore, è il meglio ed è la cosa più importante. Perciò aiutaci, aiutami a vivere in vista del cielo, in vista dell'eternità, in vista del tuo incontro. E voglio pregarti, Signore, supplicandoti per coloro che non hanno messo la propria fede in te. Signore, abbi pietà, come hai avuto pietà di me, di ognuno di noi. Vieni presto, Signore. Amen. Grazie della vostra pazienza per queste 3 settimane, di avermi ascoltato, ma soprattutto grazie a Dio per questo messaggio che troviamo in Apocalisse, che ci proietta in alto. Non so se per voi è così, per me succede una cosa straordinaria. Le cose presenti hanno poco valore improvvisamente. Vorrei augurare a tutti voi una buona settimana, non ci sono attività durante questa settimana. Se Dio vuole, ci vedremo qui domenica prossima. Amen.
Spoken word into motion, a soul.